Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, buona settimana, ripartiamo con Palla in tribuna. Anche innanzitutto mi voglio scusare per purtroppo il non funzionamento dello streaming. Sabato ci avete scritto in tanti, è un problema che non dipende dalla nostra volontà, però mi rendo conto che poi noi ci mettiamo la faccia e quindi ci dispiace molto. Qualcuno ci ha comunque seguito sulla vecchia cara radio tradizionale, quella con l'FM, insomma, magari così, è un consiglio, tenetene sempre una in casa, non si sa mai, anch'io ne ho una lì del 95 che tengo come una reliquia e quando serve funziona e quindi, ecco, in caso d'emergenza la vecchia radio c'è sempre. Ma insomma, chiudiamo questa parentesi, anche se ci tenevo, ecco, a nome di tutti noi. Siete in tanti che ci state già scrivendo. Allora, ricordo prima di tutto il numero, altrimenti poi me lo dimentico: 333-9200-170 via WhatsApp o SMS. Ricordo anche che questa puntata, come tutte quelle di Palla in Tribuna, le potete trovare sul sito radioparma.it alla sezione podcast. Ritrovate tra l'altro anche le radiocronache delle partite, così, vabbè, quella di sabato c'è poco da riascoltare, davvero una partita che ci ha lasciato tanto amaro in bocca, e adesso leggerò anche i vostri commenti a caldo. Insomma, sì, sembra che il Parma, quando è lì per fare un passo deciso in avanti, poi non riesca mai a compierlo. Però, visto che la giornata non si è completata, ma quasi, perché c'è ancora il posticipo, diamo intanto il quadro di risultati e classifica. Allora, Brescia è la decima giornata, è questa. Brescia-Venezia 1-1, Como-Benevento 2-1, Frosinone-Bari 1-0, Regina Perugia 2-3, quindi vittoria del Perugia contro la Regina, che evidentemente ha accusato il contraccolpo della sconfitta con il Parma. Spal Cosenza 5-0, ottimo debutto casalingo per De Rossi. Poi Sud Tirol Parma 1-0, Ternana Genoa 2-0, Genoa è finita, insomma, ha vinto il Genoa comunque. Palermo-Cittadella 0-0, Pisa-Modena 4-2, stasera si gioca Ascoli-Cagliari alle 20:30 e da lì dipenderà anche poi il piazzamento del Parma, perché il Parma è ottavo ma potrebbe essere superato dal Cagliari. Vediamo la classifica: Frosinone-Genoa 21 punti, Ternana 19, Bari 18, Regina 18, Brescia, Sud Tirol 17, Parma 16, Cagliari 14, Parma all'ottavo posto, ribadisco. Spal 13, Ascoli e Modena 12, tra l'altro partita pazza quella del Modena-Pisa, Cosenza-Cittadella 11, Pisa 10, che ha ottenuto appunto contro il Modena ieri pomeriggio il primo successo casalingo, Benevento e Venezia e anche Como a 9 e anche il Palermo a 9, Como che sarà il prossimo avversario del Parma. Benevento con le dimissioni poi, insomma, rientrate di Fabio Cannavaro, situazione a dir poco turbolenta, Perugia 7, sempre ultimo ma che pian piano si riavvicina. Allora, comincio a leggere un po' dei vostri tanti messaggi. Allora, partiamo dal primo che abbiamo ricevuto. Propongo a gennaio di scambiare la nostra difesa con quella del Sud Tirol. Noi gli diamo tutti, ma proprio tutti i nostri difensori, e loro ci danno tutti, ma proprio tutti i loro. Solo così si va in A. Insomma, poi la difesa è stata la meno colpevole, in realtà Bolzano è l'unico reparto che si salva perché non hanno concesso assolutamente nulla, se non un tiro da fuori dove però l'errore è stato di Juric e non della difesa. Bisogna dire che se c'è una piccola nota positiva è questa, detto che loro, insomma, davanti avevano Odogwu che, come ha scritto forse Paolo Grossi, non ci spaventava, non ci ha fatto male in Serie D, figuriamoci in Serie B effettivamente. Poi c'è altro messaggio che dice: sabato abbiamo fatto un possesso palla del 73%, battuti 8 calci d'angolo a 0, non rischiato nulla in difesa, ma alla fine siamo tornati con 0 punti. Con le squadre catenacciare dobbiamo cambiare atteggiamento e non sperare nella giocata di qualche singolo. Dobbiamo essere cinici e pragmatici se vogliamo pensare almeno ai playoff. Col Como sabato sarà una partita delicata dove non possiamo sbagliare. Sì, concordo. Abbiamo già consumato un jolly col Sud Tirol. Roberto, abbonato da 35 anni, messaggio molto amareggiato, ve lo leggo. Quando capiremo che abbiamo una rosa mediocre, e ci vuole poco a capirlo, tutti ce ne faremo una ragione, ma non parlo solo dei tifosi, ma anche da parte di giornalisti e altro. D'altronde giudichiamo cosa è successo negli ultimi 3 anni. Mi dispiace dire queste cose, ma purtroppo è la realtà. e lo dice uno che è abbonato da 35 anni. Questo è Roberto, messaggio colmo d'amarezza quello di Roberto. Vito dice, buon pomeriggio Forza Parma, sabato è stata la classica giornata no, come la maglia. Non è piaciuta a molti la maglia, effettivamente. Anch'io, insomma, avrei qualcosa da ridire. Ma non sull'estetica in sé, ma su quanto ci azzecchi poco poi con la storia del Parma, cioè nulla in realtà. Analizzando la partita non si può dire che la difesa abbia giocato male, l'unico appunto era di velocizzare il gioco, che non significa correre più forte, ma far correre la palla. Il Mudo ha la qualità per farlo, ma sabato, pur essendo generoso, rallentava il gioco facendo finte che le capivo io da stare seduto. Comunque la prestazione c'è sempre, avanti tutta. Cioè, un po' più rincuorante il messaggio di Vito. Effettivamente, prestazione di Vasquez, sì, è l'unico che ha la giocata, almeno tra quelli in campo sabato, mi sembra l'unico che aveva la potenziale giocata per passare, per sbloccarla, e c'è anche andato vicino. Però sono un po' d'accordo con Vito, ho visto tanti dribbling tunnel al limite della nostra area che poi alla fine non ci portavano nulla. Fabrizio scrive, il Sud Tirol di Bisoli come il Parma di D'Aversa, punto di domanda. Comunque abbiamo capito che dobbiamo lavorare molto per migliorare la velocità degli scambi negli spazi stretti. Beh sì, il paragone tra il Sud Tirol di Bisoli e il Parma di D'Aversa, neopromosso in Serie A, Catenacciaro, che ripartiva in contropiede, secondo me ci sta tutto. Andrea dice, battuta d'arresto che ci riporta con i piedi per terra, ma non bisogna drammatizzare. Pecchi e Pedersoli devono lavorare sulla fase offensiva. Queste partite le soffriamo, vedi Perugia e Pisa, ma se giochi con i giovani devi avere pazienza. Una volta inventi un gol incredibile, Osterwolde, l'altra invece perdi subendo un tiro in porta. Andrea, messaggio molto lucido Andrea, complimenti, sono d'accordo sulla tua analisi. Stefano 58 dice, Zagaritis gioca in Parma Regina e in panchina in Coppa con il Bari, non è convocato per Bolzano? Sai Stefano che mi è sfuggita la non convocazione di Zagaritis, onestamente. Adesso vado, non c'ho, se è così non ci ho badato, te lo devo confessare, dopo vado a controllare, effettivamente sarebbe piuttosto strano, però no, io pensavo semplicemente che non, davo per scontato che fosse in panchina, ma dopo vado a vedere. Rino arrabbiatissimo, che figuraccia, ma come si fa? Non corrono più, non si impegnano, sono stanchi o hanno troppo di tutto? E poi dice, c'è un messaggio che forse c'è qualche errore col T9, però insomma Rino se la prende con Juric, cioè, mi pare, perché ha fatto tirare Nicolussi Caviglia, un ex, poi parleremo anche di lui. Luca mi chiede se l'ho salutato stamattina in via Emilia Est. No Luca, non ero io, ma ti saluto adesso. Orlando dice, il problema del Parma non è la difesa ma la fase offensiva, che non sa affrontare le squadre che si chiudono. Zagaritis ha avuto un problema fisico. Grazie Orlando, vedi, mi era completamente passato sotto gli occhi, non me ne ero accorto. Grazie mille per questa precisazione, così abbiamo risposto anche all'ascoltatore precedente. Mark dice, a mio parere il risultato più corretto era il pareggio. Poi se il sempre rotto Caviglia pesca il jolly, a conferma che bisogna tirare in porta, inutile fare triangoli stretti, dato che non siamo capaci. Tirare da fuori che qualche palla va dentro. Vedi Coda che tira sempre. Questo è Mark, anche qui. Condivido ampiamente. Lorenzo dice, come al solito, quando dobbiamo fare il salto di qualità, perdiamo. Quello che innervosisce è la mancanza di velocità e pericolosità in attacco. Se tirate da fuori area non vi fanno la multa, dice Lorenzo. Sì, qualche tiro in più. C'è stato quello di Aino, mi ricordo, un bel tiro, però centrale. Bella botta, al volo. E poi c'è un altro Rino. No, Rino dice, Cici Zola. Ah no, non ce l'ha con Juric. Ce l'ha con Cici Zola e con chi lo fa giocare? Ah, dice perché gli manca un po' la statura, ma no, Marino, insomma, secondo me quel tiro, ho capito cosa vuoi dire, quel tiro era assolutamente imparabile, secondo me, lì non la prendeva neanche uno alto due metri, secondo me quella palla, non è una questione di altezza, era il tiro, è stato il tiro della domenica. Poi un altro radioascoltatore che dice, dite a Rino che non è colpa di Juric, ma lui non diceva questo, però sottolinea un'altra cosa interessante, è colpa di Benek che la mette di testa in mezzo al campo, Lettura interessante anche questa dell'azione, assolutamente. Basta, questi sono i messaggi arrivati fino adesso, ne stanno, vedo che state continuando a scrivere, vi ringrazio perché insomma abbiamo messo un po' in condivisione tutta la vostra opinione che mi interessava particolarmente ed effettivamente devo dire che un po' tra qualcuno un po' più pessimista, qualcuno un po' più ottimista, potrei forse riassumere così. Non erano dei fenomeni dopo la Regina, non sono dei brocchi dopo questa partita col Sud Tirol. È una squadra, il Parma, che mi sembra comunque non la più forte del campionato in questo momento. In questo momento, secondo me, la classifica rispecchia abbastanza i valori, almeno secondo me, Genoa e Frosinone sono le squadre che, il Genoa per qualità dell'organico, il Frosinone per come sta interpretando il campionato, stanno meritando di essere davanti alle altre. Poco sotto la Ternana, che è la vera rivelazione, una rivelazione che già aveva fatto bene l'anno scorso. Poi ci sono quelle squadre come Bari, Regina, che sono partite molto bene, non so quanto possano durare a certi livelli, infatti l'ultima l'hanno persa, la Regina anche la volta prima. Brescia 17, Brescia è sempre un po' un'incognita come squadra, però sta sempre lì nelle zone medio-alte. Vabbè, del Sud Tirolo abbiamo parlato, poi c'è il Parma e poi c'è il Cagliari. Ecco, il Cagliari mi sembra quella che può risalire. Ma adesso analizziamo la partita con chi l'ha vista bene e ha masticato, immagino, anche amaro sulle tribune del Deruso. Sto parlando di Sandro Piovani, Gazzetta di Parma. Ciao Sandro, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Alberto e ai tuoi ascoltatori.
Ti è andata di traverso Sandro questa la partita di sabato e il gol di Nicolussi Caviglia anche secondo me, visto che ne hai scritto oggi.
L'abbiamo visto proprio bene perché lì c'è una tribuna stampa molto molto vicina al campo, uno stadio relativamente piccolo, molto carino devo dire, ristrutturato anche nei servizi offerti ai giornalisti, la tribuna stampa, la sala stampa, così tutto molto moderno e di antico, c'è questo sapore, questa beffa, sì. Questo tiro di Nicolussi Caviglia che ha dato la vittoria ai padroni di casa, devo dire veramente un gran bel gol, uno di quei jolly che ha rotto l'equilibrio di una partita che diversamente sarebbe finita 0-0.
Poi, grande esultanza di Nicolussi Caviglia, vabbè, come se non penso fosse nei confronti del Parma, anche perché c'è solo da ringraziare il Parma e Kraus, visto che insomma l'hanno curato eccetera per un anno, ovviamente non avanzerà un centesimo di stipendio, insomma ci sta quell'esultanza lì, il suo primo gol stagionale, un grande
sì,
gol.
Credo che sia stata quasi a segnare la fine di un calvario, visto che era fuori praticamente per tutta la stagione, è rientrato quest'anno di fatto, e col Parma era stato fuori praticamente tutta la stagione, poi era rientrato, aveva avuto un altro problema, e quindi di fatto ha ricominciato a giocare quest'anno, ha fatto 7 presenze, questo gol è quasi una liberazione credo per lui, devo dire. L'ho trovato in ottima condizione comunque in tutti i sensi, anche nei contrasti, non solo da questo gol, diciamo.
Che spiegazione ti sei dato tu, Sandro Piovani, di questa sconfitta di sabato a Bolzano?
Ma guarda, io ci ripensavo tornando a casa da Bolzano e devo dire fortunatamente non è stato questa l'occasione, cioè non è stato per colpa di Pecchia, tra virgolette, che mi sono venute in mente alcune cose, ma mi è venuto in mente quando Iachini diceva abbiamo fatto il 75% di possesso, 30 tiri, 20 cose, poi non si vinceva mai. E quindi la spiegazione, secondo me, è una spiegazione che entra su due livelli. Uno, quello che potrebbe essere anche un alibi, ma un alibi non deve essere. In ogni caso l'assenza di esterni di ruolo che potessero rompere un po' con l'uno contro uno questo autobus messo davanti alla porta, come si usa dire in gergo,
sì, è così.
Da Sud Tirolo. E l'altro invece per quelli che erano in campo, che non sono riusciti con le loro qualità a dare quella velocità, a dare quell'estro, a dare... si giocava in 30 metri, era molto difficile, in più il Parma era molto compassato, molto lento, Quindi questi sono stati i problemi di una squadra che secondo me poteva far gol solo su calcio piazzato, non l'ha fatto, quindi ha perso 1-0.
Alla fine ha provato anche, alla fine, insomma, un po' dalla fine ha provato a buttare dentro anche Charpentier e Fabio Pecchia. Certo è che non ha lasciato nessunissimo segno sulla partita, è da già 2 mesi che a Parma Charpentier, ma di fatto non ne abbiamo ancora beneficiato in alcun modo.
No, in alcun modo, ecco, poteva essere una buona idea perché lui è molto forte in area, o almeno dovrebbe essere molto forte in area, ma non ha avuto nessuna possibilità di giocarsi positivamente le sue carte, non ha avuto palloni buoni, utili, non mi è sembrato nemmeno di una mobilità così fenomenale da poter mettere in difficoltà gli avversari, quindi è stato, sì, insomma, credo che abbia giocato quasi un tempo, ma senza effettivamente, come dicevi tu, lasciare tracce.
Che giudizio dai alla prova di Vasquez?
Questo è un po' il nodo di questa partita, no? Questo giudizio. Allora, credo che sia il giocatore che ha giocato più palloni, che ha cercato più dribbling, ha cercato più giocate. Credo che ormai lo conoscano in molti in Serie B e quindi gli riservino un controllo molto particolare, molto stretto, raddoppio in marcature, se non addirittura il terzo uomo che va su di lui, e quindi è molto, molto difficile. Probabilmente anche lui non è nelle sue migliori condizioni fisiche, per cui non ha questa velocità che servirebbe per essere letale per come gioca lui, e quindi se per esempio la domenica prima, il sabato prima mi era anche piaciuto quando era stato un po' arretrato all'altezza della linea dei centrocampisti, credo che qui mi sia piaciuto di più dietro le punte, di fianco alle punte, ma anche lui ha fatto molta, molta, molta fatica. Se non ci sono spazi, il Parma e quindi anche Vasquez stanno facendo molta, molta fatica.
Arrivati a passato un quarto di campionato, campionato che è iniziato quasi 2 mesi e mezzo fa, secondo te, Sandro Piovani, qual è il valore effettivo di questa squadra e che piazzamento può valere al momento?
Ma credo che ancora non ci siano dei valori determinati, cioè, mi spiego, tutte le squadre, anche quelle che sono in testa, la Ternana piuttosto che la Regina, il Genoa, forse solo il Genoa è la squadra che effettivamente alla lunga potrebbe lanciare una volata verso la Serie A, una volata solitaria. Secondo me, chiaramente, il Parma ha le potenzialità per arrivare ai play-off, questo mi sembra che sia l'obiettivo minimo. Sulla promozione diretta la vedo un po' anche condizionata da quel pizzico di fortuna che non deve mancare. Per esempio, prima dicevamo gli infortunati, ma non solo gli infortunati, anche queste partite da 0-0 che perdi per un colpo e magari la prossima volta potresti vincere per un colpo. Quindi in questo senso ci sono tante variabili che scendono sui risultati in una Serie B che comunque mi sembra veramente molto equilibrata. Quando si dice che in Serie B le squadre, la prima può battere, può perdere con l'ultima e così via, credo che quest'anno sia vero più che mai, almeno in questa prima parte. Ripeto, toglierei un po' da questa logica soltanto il Genoa.
Sì, che sembra avere davvero qualcosa in più.
Sì, secondo me è la squadra che veramente ha un passo, una possibilità, una qualità tecnica, una qualità di scelta da parte dell'allenatore, e tante situazioni che sicuramente è superiore a tutte le altre.
Tra l'altro, insomma, ha assorbito bene anche l'adattamento alla categoria, meglio del Cagliari ad esempio. Il Genoa, insomma, sì, qualche piccolo mezzo passo falso l'ha fatto, ma dopo 10 giornate è primo, quindi anche questo vuol dire.
Sì, se noi pensiamo, paradossalmente la partita chiave potrebbe essere stata proprio quella col Parma, dove Genoa perdeva, poi vinceva, poi ha pareggiato, no? La ricordiamo tutti. E però lì ha capito di essere una squadra forte, importante, e credo che dopo il Parma il Genoa abbia effettivamente avuto un passo da capolista, non ha sbagliato quasi più nulla, e mi sembra che sia questo il cammino che sta facendo il Genoa, se non ricordo male, magari mi sbaglio, quanto ha giocato contro di noi forse era dietro, quindi o al massimo alla pari a noi. Adesso è in alto, quindi vuol dire che ha cominciato poi ad accelerare e ad andare forte.
Sì. Sandro, sabato arriva il Como al Tardini, e beh, insomma, lo diciamo tutte le settimane, un altro esame, e questa è veramente una partita da non sbagliare.
Questa è una partita da non sbagliare contro una squadra sulla carta forte, è una squadra alla quale bisogna fare molta attenzione. Che è partita male, per esempio questa è una squadra che è partita male, che ha potenzialità secondo me di poter fare molto meglio, e quindi è una di quelle squadre che, dove l'imprevedibilità è quello che dicevamo prima, no? Dove si pensa che si può perdere contro tutti, e anche ancora di più può essere il manifesto di questa teoria, speriamo non lo metta in pratica, non rimanga una teoria. Però effettivamente sono queste le partite in cui io ricordo una volta, quando ero ragazzo io, si diceva, si metteva fuori lo striscione, uno fisso, deve essere così.
Sì, qui davvero non possiamo fare sconti al Como, sarà una partita difficile, ma lo sono tutte. Guarda il Perugia che vinceva 3-0 a Reggio Calabria, veramente squadre facili. Guarda il Südtirol che all'inizio campionato doveva essere un po' la squadra materasso, altro che materasso.
Sì, perché pensiamo che da quando c'è Bisoli ha fatto, credo, 7 risultati utili consecutivi, sì. E si vede anche a una classifica migliore della nostra.
Sì.
Quindi,
sì, incredibile.
Si fa la svelta poi. Poi sì. C'è questo, no? Che tre partite fatte in un certo modo ti cambiano la classifica, ma insieme alla classifica ti cambiano l'atteggiamento, la mentalità, la testa, l'entusiasmo, l'ambiente. In fondo è stato così anche per noi, no? Abbiamo vinto 2 partite, una pareggiata, 700 a Bolzano, adesso questo entusiasmo non deve essere disperso, anzi deve moltiplicarsi ancora di più sabato al Tardini contro il Como, perché poi c'è il Palermo che sulla carta è un'altra squadra in difficoltà, però gioca in un ambiente caldissimo, sì. In uno stadio molto difficile da affrontare. Cioè bisogna capire che questa Serie B, quando Pecchi ha detto abbiamo capito di giocare in Serie B, adesso è il momento di dimostrarlo.
Sì, è vero, verissimo, assolutamente. Sandro Piovani, come sempre, grazie mille per essere stato con noi. Ciao Sandro, grazie.
Grazie a te Alberto, ciao a presto.
Insomma, questo era il parere di Sandro Piovani, gli abbiamo chiesto diverse cose, ma adesso torno ai vostri messaggi prima di andare in pubblicità, visto che ci state scrivendo in tanti. Allora, Luca ci segnala una notizia che è stata rilanciata qualche minuto fa ed è effettivamente risulta anche a noi, ovvero che Filippo Galli non è più il responsabile dell'area metodologica, rescissione contrattuale. Ci risulta tra l'altro che, abbiamo saputo a posteriori, ne abbia anche parlato in un incontro con dei medici sportivi che c'è stato sabato, quindi Filippo Galli, non è il mio telefono, Filippo Galli non è più il responsabile del Parma, dovrebbe essere una visione, diciamo una divergenza di vedute con Krause alla base. Allora, leggo un po' di messaggi, vado in ordine cronologico rispetto al vostro invio. Primo dice, la partita di sabato ha evidenziato una carenza del Parma, i pochi tiri da fuori area, quel tipo di partita può essere risolto con i tiri da fuori, con un po' di fortuna sperando in una deviazione o fallo di mano. Cioè, giusto, più il fallo di mano che non... Effettivamente trovare un corridoio in quelle due linee di difesa era difficile anche con dei tiri da fuori, però sì, quando ce vo, anche perché cross dalle fasce, con Charpentier, se Charpentier stesse bene potrebbe essere redditizio, ma se gioca così Daniele, allora, un lungo messaggio, dice: buongiorno, ci sono partite come contro Frosinone, Regina e Bari in Coppa che ti gira tutto bene, abbiamo buttato dentro le poche occasioni avute. Vero, aggiungo io. Ci sono poi partite dove la palla non entra e gli altri fanno un tiro in porta e va dentro, ma tutte le quattro partite potevano finire con il pareggio. Senza Manmi, Ail e Bernabé saremmo forse più equilibrati, come sostengono in tanti, ma certamente difettiamo di qualità. Beh, verissima anche questa analisi. Devo dire che palla in tribuna si conferma una sorta di club qualificatissimo anche per il pubblico, mi fa molto piacere. Luca dice: la difesa me la tengo stretta, hanno fatto un tiro da lontano ma solo uno, purtroppo non siamo stati abbastanza bravi a fare gol. Beh, sì, hai ragione anche tu, Luca. Poi Roberto dice: proviamo a vedere la classifica dello scorso anno a confronto di quella attuale, le prossime tre partite in casa e una fuori, vedremo. Noi poi potremo giudicare l'investimento sul calcio femminile, una cosa disastrosa, speriamo in tempi migliori. Roberto: allora, l'anno scorso il Parma aveva 13 punti a questo punto della stagione, alla decima aveva battuto il Cittadella, ricorderete, però c'erano tante squadre davanti, eravamo dodicesimi o tredicesimi in classifica, comunque metà classifica se non appena sotto, c'era tanto traffico davanti a noi. Sì, il calcio femminile sta andando, la squadra femminile non sta andando bene, ha perso gli ultimi due scontri di salvezza, vedremo anche qui cosa succederà. Rino dice: Charpentier, ho paura che sia un simi 2. No, dai, speriamo di no. E poi dice Rino, dice anche: o è colpa di chi fa giocare Som che non oltre a non coprire non tira, corre poco, poi ce la prendiamo con Juric che deve fare il lavoro di tutti. Beh sì, anche prova negativa di Som. Attenzione al messaggio di Lorenzo, ce la butta lì la domanda. Scusate, ma Bernabé è ancora fuori per infortunio o c'è altro? Insomma, sono ufficiale l'infortunio, ecco. Poi Lorenzo, il tuo dubbio è più che legittimo, perché non so, sembrava che dovesse rientrare col Frosinone, ormai ne è passato di tempo, era l'1 di ottobre, siamo al 24, di lui non si hanno tracce, certo che tutti questi infortuni incidono, e come se incidono, cioè ci aveva illuso la partita con la Regina, quella con il Bari in Coppa Italia anche un po', ma vabbè, Bari era una squadra così piena di riserve, finita 1-0, insomma non fa quasi testo. E messaggio di speranza di Fabrizio, che dice: con tutti i giovani che ha il Parma, da qui alla fine non può che crescere in qualità più di altre squadre. Speriamo, che dire, speriamo. Continuate a scriverci al 333-9200-170, andiamo in pubblicità e poi torniamo con altri due ospiti per continuare ad analizzare in maniera più approfondita possibile, anche con i vostri messaggi, questa sconfitta di Bolzano e anche il futuro che attende la squadra di Pecchia. Fra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
La radio siamo noi.
Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua. Allora, il numero per scriverci è il 333-9200-170. Prima di dimenticarmi, vi ricordo che stasera alle 21 c'è Bar Sport. In studio Fulvio Ceresini e Paolo Grossi, due attenti così osservatori, e fanno sempre analisi molto molto interessanti, interessantissime sul Parma Calcio, interessantissime anche quelle che fa il nostro prossimo ospite, Matteo Volpi, consigliere di PPC e allenatore del team Traversetolo. Ciao Matteo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora Matteo, a freddo, che idea ti sei fatto della sconfitta del Parma a Bolzano? Se tu hai avuto tempo, avrei avuto tempo di pensarci, insomma, perché sappiamo che tu sei impegnato col team Traversetolo, non è andata bene ieri, però insomma, in promozione, insomma, non è facile.
Diciamo che non è stato un bel weekend, praticamente parlare.
infatti.
No, io ho visto la partita sabato, l'ho vista in TV, la partita del Parma. Sì, sono quelle partite dove gli altri vanno in vantaggio su un'invenzione, su un Eurogol. Una squadra che è molto brava a difendersi, e poi è stato insomma difficile trovare gli spazi per poterla.
Ma cosa deve fare un allenatore in questi casi, quando non riesci, quando si trova una squadra così? Quale può essere la chiave per scardinarla? Cioè, ci si affida ai singoli, ai calci piazzati, o c'è un modo per superare queste due linee a formare un autobus davanti all'area di rigore? Ci sarà un modo?
Ma il modo è affidarsi magari ai giocatori più di qualità, che domenica potevano essere Vasquez, che però secondo me ha giocato una partita un pochino sottotono, e poi c'è da tenere in considerazione anche il fatto che insomma al Parma i giocatori di qualità in questo momento mancano, perché sono infortunati, perché magari Magna e Bernabé in una partita come quella di domenica, di sabato, dove c'erano pochi spazi, la loro qualità e la loro velocità poteva essere utile secondo me. Dopo Pecchia fa bene a insistere su quello che sta facendo, perché sta comunque facendo un lavoro secondo me incredibile, e quindi bisogna stargli vicino, stare vicino alla squadra. Insomma, dopo sono passaggi a vuoto che nella costruzione di una squadra e di una stagione ci possono stare, insomma, però bisogna tenere presente anche delle assenze importanti che il Parma ha in questo momento.
Allora, Vito, che tra l'altro ti saluta, e dice, ci dà questa perla: il calcio non è una scienza esatta, è come la vita, quello che pensi ti accada non succede, e viceversa. Insomma, un po' marzulliano Vito, però ci sta, effettivamente se fosse una scienza esatta, anche se forse qualcuno si illude che possa esserlo, ma il calcio non è quel genere di sport.
No, certo, no, è vero, perché poi magari tu prepari una determinata partita, poi dopo 5 minuti magari rimani in 10 perché uno viene espulso, oppure sì. Insomma, tanti motivi che cambiano le dinamiche e le inerzie delle partite, quello sicuramente. Però insomma è una sconfitta che fa male, però è un campo quello che secondo me è difficile, insomma, sì. Giocare contro una squadra così credo non sia semplice per nessuno, nella Serie B dove giocatori di grossa qualità non ce ne sono tantissimi, andare a giocare là a Bolzano non sarà semplice con Bisoli in panchina.
Ma bisogna dire che questo campionato comunque è ovvio che a tutti noi piacerebbe giocare in Serie A, però questo campionato mi piace perché non c'è nessunissima partita scontata e non c'è mai la piccola che va a soccombere dichiaratamente sul campo della grande, ecco.
No, è vero, è un campionato che è avvincente, secondo me il livello tecnico insomma non è altissimo, però insomma anche a livello di difese vedo degli errori molto molto macroscopici, sì. E insomma la qualità magari, ecco, il Parma è una squadra che ha giocatori di grandi qualità che però in questo momento sono fuori, quindi insomma sì. Può incidere in questo momento, per quello che secondo me bisogna stare vicino alle prime in questo periodo e poi recuperare tutti, e poi questa primavera e magari con il mercato di gennaio sistemare un pochino la squadra dove sarà carente, dove riterranno sarà carente, e poi prepararsi per la volata, insomma.
Matteo Volpi, non abbiamo ancora parlato con nessuno in questa puntata di Osterwolde, insomma, sembrava un fenomeno con la regina, sembra un pollo, passami il termine, è sembrato a Bolzano, non sarà né l'uno né l'altro in questo momento. Certo, insomma, espulsione, cioè, il suo difetto sembra veramente sempre l'irruenza. Il secondo giallo ci sta, forse il primo l'arbitro è stato, anzi, insomma, sicuramente un po' troppo fiscale.
Sì,
fatto sta che
sì,
si
hai,
fatto
ragione, hai ragione, lui secondo me è un buonissimo giocatore, un pochino è troppo irruente, perché io ero allo stadio con la partita con la Regina, era stato ammonito anche lì, sì, quando ha fatto gol, insomma, è andato sotto la curva dei tifosi della Regina ad esultare, magari un altro arbitro anche lì avrebbe potuto dargli il secondo giallo e mandarlo fuori. Ecco, lui è un buonissimo giocatore, molto giovane, perché credo sia un 2001, magari sì, deve migliorare un pochino su quegli aspetti lì, perché sennò in un momento come quello della partita di sabato, dove mancavano 10-15 minuti, lasciare la squadra in 10, insomma... Non, sì, non è positivo, anche perché avresti potuto magari riprendere la partita in 11 contro 11.
Altra nota positiva delle ultime giornate mi sembra questa difesa che non subisce gol, perché quello col Sud Tirol non lo ascrivo a un gol subito dalla difesa, perché questo è veramente...
No, un'invenzione, sì, quindi sì. Sì.
Però insomma Osorio e Valenti insomma stanno facendo bene, qui non stanno facendo rimpiangere i teorici titolari che, lo ricordiamo, sarebbero Romagnoli e Cobaut. Romagnoli è uscito di scena dopo qualche partita, Cobaut non si è proprio mai visto.
No, sì, sì, a me sta impressionando positivamente Valenti, che per quello che era stato pagato evidentemente sì, le qualità le aveva, poi è stato falcidiato dagli infortuni, però è un giocatore, secondo me, ha ritrovato ed è un giocatore di grande affidabilità adesso, perché poi lo vedo anche in campo con una grande personalità. L'unica cosa che magari con Osorio e Valenti, insomma la famosa costruzione dal basso, fa un pochino più fatica a partire l'azione, quindi può essere anche per quello che domenica la partita è stata un pochino sotto, uno dei motivi, non l'unico motivo, però insomma può darsi che sia stato anche per quello. Comunque insomma i difensori devono cercare di non far prendere gol e lo stanno facendo bene. Era difficile prendere gol dal Sud Tirol sì, sabato, perché insomma non hanno fatto proprio una partita.
Ma se non avessero pescato quel jolly di Nicolussi Caviglia, secondo me potevamo giocare 300 minuti e finiva 0-0.
Sì, 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 sono quelle partite dove insomma teneva. Io credo che poi gliene vada bene una su 10, perché poi...
Sì. Sì, sono
possono segnarla col circoletto rosso, perché sì, insomma, però sicuramente il Parma doveva far meglio, doveva essere più veloce, doveva essere più qualitativo, però ti torno a ripetere che mancandoci quei tre giocatori lì, insomma,
sì, pesante, assenze pesanti. Romano dice: non scordiamoci anche di Camarà che manca, sì, verissimo,
esatto, sì, sì, Camarà è un altro giocatore importante, sì, sono tutti giocatori che mancano in quelle zone di campo. Sì.
Matteo Volpi, anche a te chiedo quello che ho domandato a Sandro Piovani, cioè arrivati superato un quarto di campionato, che non è tantissimo ma non è più neanche poco, anche perché si sta giocando questa Serie B da quasi 2 mesi e mezzo, quale ti sembra adesso il valore del Parma collocato nella classifica?
Ma probabilmente quello che è, perché la classifica sono i reali valori che la squadra ha espresso. Io credo che il Parma ad oggi sia una squadra che sta nei playoff, per vincerlo diretto deve fare qualcosina in più. Secondo me, se recupera tutti quelli che dicevamo prima e con il mercato di gennaio magari si rinforza con un giocatore o due di qualità, può magari fare un discorso, provare a inserirsi tra le prime due. Adesso credo sia una squadra che è dentro i playoff.
Matteo Volpi, prima di salutarti, insomma sì, non è una parentesi felice, però insomma come sta andando il traversetto? L'abbiamo detto, il duro pane della promozione non è facile per nessuno. Ieri sconfitta contro il San Secondo, però insomma mi sembra una sconfitta più che onorevole.
Ma sì, anche ieri abbiamo fatto secondo me per buona parte della partita bene. Logicamente c'è una categoria questa molto più impegnativa rispetto a quella dell'anno scorso, giochiamo spesso con giocatori che sono stati anche professionisti, ieri abbiamo giocato contro Galli, Galuppo, insomma giocatori che sono passati anche dal Parma e al primo errore ti castigano, però insomma magari potremmo avere qualche punticino in più rispetto a quello che abbiamo costruito, però insomma dobbiamo tenere duro perché siamo una squadra giovanissima, stiamo facendo comunque bene e speriamo di fare sempre meglio, di raggiungere quello che è il nostro obiettivo, e siamo molto fiduciosi per quello, insomma, mantenere la categoria.
Ecco, già aver portato il team traversetto in promozione non è stata affatto cosa da poco, quindi insomma dai.
Insomma, abbastanza.
E adesso in bocca al lupo. Matteo Volpi, consigliere di PPC e allenatore del team Traversetto di promozione, grazie mille per essere stato con noi. Matteo, alla prossima.
Grazie a te Alberto, un saluto a tutti gli ascoltatori.
A proposito di ascoltatori, qualche altro messaggio. Allora, comunque anche se lento, il Mudo ha fatto 2 dei 4 tiri in porta del Parma. Non possiamo fare a meno di lui, no, ma sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Prima di andare in pubblicità, messaggio di Rino, che dice il dubbio su Bernabé incombe, sì, veramente, anche qui, punto di domanda, tra infortuni e altre cose, non si sa. Tra l'altro anche il Parma femminile, parentesi, ha l'handicap di avere tantissimi infortunati, quindi insomma la maledizione di Collecchio colpisce veramente tutti. Parentesi, ne apro un'altra sul calcio argentino, che qualche appassionato ce l'abbiamo. Stanotte si è concluso il campionato, vittoria incredibile del Boca, che ha vinto grazie al River Plate. Succede anche questo, succede nel calcio, però il River Plate ha fermato il Racing di Avellaneda, che era 2 punti sotto il Boca. Il Boca ha pareggiato, il Racing ha perso con il River, pensate, sbagliando al 90esimo il rigore del vantaggio parato da Armani, grande portiere, fortissimo portiere del River e della nazionale argentina. Sul rovesciamento di fronte poco dopo il River ha segnato, tra l'altro con Miguel Borja, ex giocatore del Livorno, qualcuno se lo ricorda, è allenato da Davide Nicola. Quindi il River batte il Racing, il Boca pareggia con l'Independiente, quindi non il Racing non riesce a superare il Boca come avrebbe fatto se avesse vinto contro il River. Festeggiano i tifosi del Boca, tifosi del River un po' perplessi. Devo dire che ho visto il rigore tirato dal Racing, il rigore che poteva valere il titolo contro Armani, qualcuno se l'è presa con Armani, ma cioè, bastava buttarsi dalla parte giusta e quel rigore lo paravi per sbaglio, così. Questo qui c'entra poco. Poi invece di rigori ne abbiamo visti tanti ieri, a rigori dati, tolti, fatti ripetere, una confusione poi in realtà che ci stava, perché col VAR hanno fatto le cose giuste sul campo di Pisa, che ha battuto il Modena. Rino mi dà 2 nomi per gennaio: Castagnetti della Cremonese e il mio idolo Fagioli dei Gobbi, e va in A garantito. Castagnetti, tra l'altro parmigiano, comunque nativo di Montecchio, abita a Parma, è facile anche vederlo in centro magari lunedì quando non gioca. Stasera gioca la Cremonese, cioè, ha messo insieme penso pochissimi minuti quest'anno in Serie A Castagnetti, effettivamente. Allora, un messaggio contro Vasquez: perché questa intoccabilità del Mudo? Quando non ha giocato abbiamo sempre vinto con ottimo gioco, ma sì, me la ricordo poco le volte in cui non ha giocato, onestamente. Forse con la Salernitana in Coppa Italia e poi non so, non ha giocato anche in Coppa Italia nel primo tempo, ma sì, nessuno dice che è intoccabile. Onestamente, a fare meno di Vasquez, secondo me, sarebbe un peccato. Un giocatore così va messo nelle condizioni di rendere al meglio. Secondo me, sì, mi conferma con la Salernitana nel primo tempo in Coppa Italia col Bari, ma scriveteci il vostro pensiero anche in merito a questa cosa al 333-920-0170. Noi ora andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui con un tifoso che penso tutti conosciate. A fra poco.
Palla in tribuna.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in Piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pellicceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 17 09. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, per sapere un po' come l'hanno vissuta i tifosi questa sconfitta, chi potrebbe dircelo meglio del nostro prossimo ospite, Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento dei Parma Clubs. Ciao Angelo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora Angelo, primo dato, grande affluenza sabato dei tifosi del Parma. Avete riempito quel piccolo ma affascinante settore ospiti e certo, una trasferta così avrebbe meritato un esito diverso.
Sì, diciamo che tanti sono dovuti rimanere a casa perché purtroppo non c'era più disponibilità di biglietti, pazienza, però insomma il numero era importante a Bolzano dei tifosi a seguito della squadra. E il risultato, sappiamo tutti quello che è. Risultato deludente, come anche la prestazione. Anche la prestazione, perché prima ho seguito sì la trasmissione dall'inizio, ho sentito tanti commenti. Il mio personale, proprio strettamente personale, dico come si dice a Parma, e l'antota sot gamba.
Dici,
Secondo me sono sceso in campo non con la mentalità di ma non sto dando la colpa a Pecchia, non vorrei essere frainteso, no, però dicendo ma sì, andiamo contro sul Tirol, capirei, questi qua hanno segnato e vabbè, adesso manca ancora 70 minuti, prima o poi il gol lo troviamo anche noi. E invece no, perché in Serie B non esiste la partita facile, non esiste la squadra facile, è sbagliato questo atteggiamento. Io ho avuto questa impressione, poi magari mi sbaglierò, non lo so, però l'ho visti molli, l'ho visti la cattiveria, la reazione non l'ho vista, a differenza di Sud Tirol in questo caso, ma di tante altre squadre cattive sportivamente parlando, naturalmente.
Sì.
Come si deve affrontare la Serie B? Bisogna affrontare cattivi, determinati, come ho visto tante volte il Parma, non è che parliamo dall'inizio del campionato che è così, no?
Con la Regina, però, ad esempio, abbiamo fatto bene,
esatto
da questo punto di vista.
Però con sul Tirolo io ho avuto questa impressione.
Angelo, i tifosi si dividono molto su Franco Vasquez. Tu che idea hai sul Mudo? Cioè, necessario o a volte risulta? Rino ci scrive ad esempio uno che rallenta la squadra. Tu come la pensi?
Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo e mi piacerebbe, anche se l'abbiamo già visto qualche volta e direi che non si è notato tanta la mancanza, quelle poche volte, forse una partita e mezzo, due partite, non si è notata la sua assenza, la sua mancanza. Io direi di si potrebbe anche provare quando rientrano, come diceva qualcuno, il punto interrogativo Bernabé, non si capisce cosa ci sia. Vabbè, comunque prima o poi speriamo che rientri e che sia il più presto possibile, e io lo proverei senza di lui, perché non sto dicendo che sia stato,
magari anche per farlo rifiatare un po',
tecnicamente forse è il miglior giocatore che Parma ha in questo momento in rosa, però vedo che insiste con questi dribbling, con questi tocchetti di tacco, di fianco, di esterno piede, e ticchettacchi e rallenta il gioco e poi alla fine perde il pallone perché chiaramente viene circondato dagli avversari e gli rubano il pallone e riparte più di una volta, ripartono in pericolosamente verso la nostra porta.
È vero. Angelo, allora ti giro i saluti del nostro amico Luca. E poi ti chiedo anche, a te, qual è secondo te dopo un quarto di stagione il reale valore del Parma attualmente, al netto però poi di tutti questi infortuni che sono un grosso punto interrogativo, un grosso handicap.
Sì, questo è vero, i infortuni purtroppo sono importanti per noi, dico per noi perché anche noi tifosi ci sentiamo parte della società, insomma sono mancanze importanti. Sono giocatori importanti di un certo spessore, però anche con i titolari non vedo una squadra da promuovere, la vedo da playoff, questo sicuramente. Per promozione diretta penso che un paio di acquisti ci vorrebbero.
Ad esempio, guarda, allora ti leggo proprio un messaggio di Matteo che dice: ma invece di mettere dubbio l'unico buono, trovare una punta su 10 decente, è vero, Vasquez rallenta il gioco, ma che movimenti ci sono. Insomma, Angelo, per dire che con, al di là che ovviamente leggiamo, insomma, ci sta assolutamente anche una difesa a Franco Vasquez, io per carità sono un suo estimatore, ma quando non gioca bene, insomma, non ho nessun problema a dirlo. Ecco, il problema della punta, pensavamo di averla risolta con Inglese, insomma qualche dubbio è venuto, però anche lì è colpa di Inglese o è colpa di un gioco che lo sacrifica un po'. E soprattutto abbiamo visto poi Charpentier, lo diciamo con Sandro Piovani, 2 mesi che è a Parma, però ancora non si è mai visto perché non era in condizione, e non mi se... adesso ha cominciato a giocare, però non mi sembra per niente in condizione.
Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Per Inglese, guarda, io lo vedo un ragazzo che si sta impegnando tantissimo.
Sì.
Quando è in campo veramente, vedo che rientra anche ad aiutare al centrocampo, addirittura rientra in difesa, spende tante forze. La mia impressione è che non viene servito nel modo giusto.
Ma no, è vero.
Secondo me, io lo vedo così. Perché non gli si può dire nulla, a mio avviso, sempre perché ad Inglese, però va messo in condizioni di poterla buttare dentro, bisogna dire.
Sì, di palle buone, penso, insomma, di palle buone ne arrivano,
esatto,
poche.
Palle buone ne arrivano poche, sì. E qui è chi deve servire là avanti,
Sì.
Ritorniamo prima.
Sì.
Chi deve servire l'attacco è in difficoltà per vari motivi, come dicevo prima.
Sul mercato di gennaio servirà qualcosa secondo te?
Secondo me sì, e penso che Kraus e tutta la società si stiano già guardando attorno per poter rinforzare questa rosa, che è già una rosa importante, è già una cosa importante, però se vogliono puntare alla promozione diretta, secondo me qualcosina serve ancora.
Sì, peccato che non si possa comprare sul mercato la salute, perché altrimenti quella servirebbe per i giocatori.
Quella sarebbe la prima cosa da comprare, questo sì.
Però anch'io...
Però poi sai che anche nel mercato invernale è difficile trovare della roba.
L'anno scorso l'abbiamo imparato, purtroppo. Chi è arrivato,
esatto,
non ha dato,
esatto,
nessuna apporto.
Ma non solo l'anno scorso, ma sì, sempre. Insomma, chi va sul mercato invernale vuol dire che nella società dove si trova ha dei problemi, non si è inserito. Insomma, ci sono dei problemi. I buoni non vanno sul mercato invernale.
È vero, a parte qualche occasione speciale, però
sì, certo,
sì. Assolutamente così. Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento Parma Club, grazie mille Angelo, ci risentiamo presto.
Grazie
ovviamente.
A te Alberto, e voglio lanciare un appello già da adesso, sabato tutti allo stadio veramente, e stiamo vicini a questi ragazzi per portarli più alto possibile a fine campionato, quindi il nostro sostegno non deve mai mancare, mai, anche in questi momenti di delusione, è qua dove che hanno bisogno di noi, quindi non possiamo mancare, riempiamo lo stadio.
Grazie Angelo.
Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Ciao Angelo, grazie per questo appello. E poi comunque diciamolo, è una squadra che merita fiducia questa, insomma è una squadra che comunque con qualche basso, con diversi alti, qualche partita così insomma un po' come lo 0-0 con Perugia che ci fa storcere il naso, quella sconfitta incredibile con la Ternana, però è una squadra che comunque è sul pezzo, lo stiamo dicendo da un'ora, probabilmente non è la più forte del campionato, però se la può giocare, se la può assolutamente giocare. No, non vedo al momento 3 squadre superiori al Parma. Forse 2 le posso anche trovare in questo momento. 3 squadre nettamente, palesemente superiori al Parma, ma non le vedo. Quindi insomma, si va dalla seconda all'ottava nei playoff, e ragioniamo sui playoff anche perché è giusto farlo in questo momento per scaramanzia, ma anche per onestà intellettuale. Quindi, mentre l'anno scorso, già a gennaio, e anche prima in realtà, ma a gennaio, al di là dell'ottimismo portato dalla fede giallo-blu, capivamo che razionalmente non ci saremmo andati ai playoff. Quest'anno, insomma, devo dire che stiamo combattendo bene il volto di questa squadra e un altro, pur con tutti i limiti che stiamo evidenziando, insomma, ce ne stiamo anche facendo una ragione. Va bene così, e ovviamente speriamo subito di cancellare questa partita, questa sconfitta sabato con il Como, ma abbiamo tutta la settimana per parlarne, quindi state sempre con noi qui a Palla in Tribuna. Vi ricordo, stasera alle 21 c'è Bar Sport per continuare a discutere di questi temi e di molti altri. Grazie a Simonetta Collini, regia, grazie a voi che ci avete seguito, buon proseguimento di giornata.